Eccoci qua, ci siamo, mettiamo la cuffia, siamo in diretta, ecco, bentornati Andrea, bentornato Andrea Inserillo, che appunto rappresenta la direzione artistica del Sicily Queer Festival, Film Fest. Qua differenza tra festival e fest, insomma, bene o male siamo lì, insomma.
Sì, assolutamente.
Bentornato naturalmente al nostro pubblico che ci segue in diretta questa mattina. Ci siamo ancora una volta dopo la settimana di meglio di. Adesso siamo pronti, intanto, anche per, mi dispiace, cominciare con una prima pagina, perché sennò che facciamo? Siamo qui interista, vi lascio immaginare. Ma partiamo con la prima pagina dell'Ansa, perché si festeggia lo scudetto, il sesto scudetto di fila della Juventus, la Juventus che ha conquistato veramente con grande forza questo scudetto, campione d'Italia ieri allo Juventus Stadium, vittoria contro il Crotone che cercava di raggiungere la salvezza, anche se all'ultima si vedrà se si salverà il Crotone o l'Empoli. Adesso sei leggende, quindi sei scudetti di fila dei leader allo stadio. Ieri ho seguito tutta la premiazione, penso che la faccio inserire così, Andrea, non hai seguito la premiazione perché tu da interista anti-juventino, immagino.
No, non ho seguito.
Sbilanciati.
No, non ho seguito la premiazione perché lavoravo al festival.
Sì, non aveva tanta voglia di seguirla. Quindi, insomma, un grande evento sportivo. Ieri allo stadium, in attesa, festa un po', diciamo, c'è stata, ma in parte rinviata anche per quanto riguarda questa importante finale che il 3 di giugno a Cardiff, la Juventus affronterà il Real Madrid. Di conseguenza c'è grande attesa per questa finale, visto che la Juventus un po' deve sfatare il tabù Champions League. Ne ha perse diverse di finali per la gioia di molti.
No, ricordo un Inter di Mourinho che fece un triplete.
Però, capito. Allora, tanto l'Inter di Mourinho ha fatto il triplete, noi siamo già con vittoria di Coppa Italia, vittoria dello scudetto. E chissà, quindi potremmo fare anche noi il triplete, ma staremo a vedere. Questo in primo piano su tanti siti di informazione, abbiamo visto anche il titolo di Gazzetta. Andiamo a vedere anche altri titoli di apertura questa mattina. Di inizio settimana si parla di Gentiloni, che è andato da Macron, il presidente francese, diciamo, cercando di evidenziare questa collaborazione. E quindi lavoreremo insieme. Intanto migranti, vertice a Roma, centri di accoglienza in Niger e Chad, quindi si cerca di lavorare anche su come intervenire nei paesi da dove partono molti migranti, e quindi, insomma, staremo a vedere. Intanto Consip, Legnini, PM, OPG, insomma, responsabili di fuga di notizie. Altro caso molto importante: Trump in Arabia, musulmani combattete gli estremisti, visita molto importante e collaborazione tra America e paesi sauditi, a suon di centinaia di milioni di dollari, nonché miliardi di dollari. Trump però vuole la pace in Medio Oriente. Ci riuscirà? Chissà. Sì, Corea del Nord a produzione di massa missile KN-15, invece dall'altra parte del mondo la Corea va dritta verso l'obiettivo di creare missili a lunga gittata. Allora parliamo anche, vi faccio vedere il sito del Sicily Queer International New Vision Film Fest, ecco, per la precisione questo è il sito naturalmente del Sicily Queer, che praticamente si rinnova anno dopo anno. Si arriva a questa edizione con quali obiettivi, soprattutto, Andrea?
Allora, questa è una settima edizione e l'obiettivo forse è quello di consolidare intanto una consuetudine che i palermitani possono avere. Sicilia Queer apre una stagione che è quella di fine maggio, inizio giugno, che poi è fatta quest'anno del decennale del Mediterraneo antirazzista, un'altra manifestazione molto importante, e subito dopo di Una Marina ai Libri, il festival di letteratura che si svolge all'Orto Botanico. Quindi per noi più o meno, e forse anche un po' per una parte della città, il Sicilia Queer rappresenta l'inizio dell'estate, e frequentarlo e venire ai cantieri culturali alla Zisa significa scoprire in modo sensibile che cosa significa l'inizio dell'estate in un'atmosfera internazionale.
Atmosfera internazionale, quindi anche con ospiti internazionali, anche la conduzione, ho saputo che sarà una conduzione brillante, una bravissima
sono Serena Canci e Silvia Lombardo che cominceranno in musica. Anche il festival chiuderà anche in musica con il trio di Simona Norato. Sì, come sempre appunto un festival prova a mescolare degli elementi, c'è grande cinema, c'è un cinema più divertente, c'è un cinema più serio, ci sono anche dei momenti di intrattenimento puro, diciamo sicuramente la serata d'apertura e la serata di chiusura ne fanno parte.
Ecco, tante le tematiche affrontate in queste 7 edizioni, tematiche ovviamente che stanno molto a cuore a voi, e cercate anche di sensibilizzare l'opinione pubblica. Quest'anno puntate l'attenzione soprattutto sempre sulle differenze, questo sì, però in modo particolare su cosa?
Ma io penso che quest'anno ci siano molti film che mostrano uno sguardo femminile. Molto spesso si è detto, ma poi noi abbiamo a che fare con i film, in qualche modo con quelli ci confrontiamo, che mancassero storie di donne, scritte da donne, pensate da donne. Allora quest'anno la contingenza ha voluto che ci fossero moltissimi bei film che raccontassero questo tipo di storie o che fossero diretti da registe e così via. Per esempio, tra le presenze in giuria abbiamo due persone veramente straordinarie: Silvia Calderoni è una delle attrici teatrali più importanti di questi anni, e Susanne Sachs è un'attrice tedesca che è un po' la musa del cinema di Bruce LaBruce, che per chi conosce il cinema queer contemporaneo, insomma, è uno degli autori più importanti.
Stiamo vedendo un po' di immagini che alle 7.37 vi possono dare anche il David di Donatello per il coraggio di andarle in onda. Sai, sono le 7.37, fascia molto protetta, anche se sono immagini bellissime di veramente, soprattutto con tre facce molto conosciute,
certo.
Direi.
Questi sono i protagonisti del trailer espanso che Franco Maresco ha voluto dedicare a questo festival quest'anno. I fratelli La Vecchia raccontano a loro modo che cos'è il queer, che cosa significa lo spettro del gender, no? In questo primo episodio di questo trailer quello che si vede è appunto una discussione, per esempio, su che cos'è la differenza tra l'omosessualità e la transessualità. E forse anche grazie al lavoro di Maresco ci renderemo conto che la cosa non è così chiara a tutti. Allora forse può avere senso partecipare al festival non soltanto per divertirsi e passare dei bei momenti, ma anche per comprendere un po' meglio la realtà che ci sta attorno.
Qual è la realtà che sta attorno al festival, quindi Palermo, in questo caso capitale della cultura 2018, capitale dei giovani, quindi comunque una città che si accosta molto bene al festival, all'edizione di quest'anno, ma è così? È veramente così?
Allora, io penso che intanto per la questione dei capitali dei giovani mi fa piacere dare un'informazione, cioè noi abbiamo approfittato di questa cosa per abbassare ulteriormente il costo del biglietto per gli studenti, che sarà a 3 euro, poi ci sono molte possibilità di abbonamento e così via. Come dire, certamente viviamo in una città viva, questo non c'è dubbio. È chiaro che bisogna mettere a sistema e fortificare alcune cose. Di fatto i 20 giorni che ci apprestiamo ad affrontare saranno 20 giorni di sicuro interesse non soltanto per i palermitani, ma anche per un pubblico di turisti.
Pubblico sicuramente per tutti, ma noi speriamo che i palermitani possano andare alla Sicily Queer. Vedete il sito dove c'è poi il programma, è veramente cinema di qualità. Vedo un'immagine che soprattutto anche questa alle 7.37, ma anche di sera o di pomeriggio, non è che faccia proprio bene. L'immagine, quella che vedete lì, è quella di Erdogan. Voglio dire, non è che fa piacere vederla, soprattutto per quello che Erdogan combina in Turchia, se scendo un po' non è che va meglio, c'è Vladimir Putin, adesso insomma manca l'intera formazione, però è molto provocatorio, insomma anche...
È un invito alla riflessione, è un invito... È un festival che dialoga con il pubblico, a partire dal suo progetto grafico. È Donato Faruolo, che quest'anno tra l'altro per questo progetto ha vinto un premio importante, che era la prima edizione del premio Sicilia Felicissima su progetti di graphic design, ha voluto interpretare il contemporaneo a partire dalle tematiche che il nostro festival affronta, attraverso questo florilegio di grandi uomini di Stato contemporanei.
Grandi uomini di Stato. E quanti uomini di Stato, ma poca libertà, perché in Turchia sappiamo quello che è successo e quello che continua a succedere con la dittatura, direi, Erdogan. Nonostante questo, l'Europa quasi quasi tende la mano e le braccia a Erdogan. Invece la Turchia sappiamo essere una nazione totalmente messa in ginocchio anche dal punto di vista della libertà.
Anche i primi segnali, diciamo, dell'amministrazione Trump non sono stati dei migliori rispetto a quelli che sono i diritti delle donne, i diritti degli omosessuali. Diciamo che sicuramente bisogna tenere alta la guardia. Noi anche di questo ragioniamo, viviamo in un occidente felice che non rappresenta assolutamente tutto il resto del mondo, e dobbiamo avere la consapevolezza che alcuni diritti sono frutto di lotte e potrebbero retrocedere molto facilmente. Bisogna stare attenti.
Programma cantieri culturali alla Zisa, si parte il 24 maggio, quindi tra due giorni. Non ti chiedo di dirci tutto il programma, però come si parte, insomma, i momenti clou di questa edizione.
Allora, noi partiamo con un film molto bello, molto adatto a un grande pubblico, perché è una storia, è il film di Ira Sachs, che è un regista americano molto importante. Lo scorso anno è uscito al cinema un film che si chiama Love is Strange, con Alfred Molina, che è anche uno dei protagonisti di questo film. È una storia tra due ragazzi di 13 anni, tra due amici, tra cui scoppia un conflitto familiare. I genitori gli uni affittano dei locali ai genitori degli altri, insomma litigano per soldi. Allora è la storia di una amicizia impossibile a causa di conflitti che non hanno niente a che vedere con il loro sentimento. Una storia molto delicata, molto intensa, e ci sembra il modo migliore per dare l'avvio a questi 9 giorni di fatto di festival.
9 giorni di festival, sappiamo che si avvicina anche il Pride. Beh, sono tutte molte cose collegate, a parte che il Sicily Queer è un evento che poi non è solo concentrato in quella settimana lì, 9 giorni, ma poi ci sono tante situazioni preparatorie, insomma, abbiamo visto durante il corso dell'anno tante presentazioni, e poi dopo il Sicily in pratica arriva giugno, che è il mese del Pride, molto collegata.
Assolutamente
collegate le due cose. Vive il Pride.
Assolutamente
vive il Pride. Qualcuno ancora dice sta pagliacciata. C'è qualcuno che lo dice.
Eh sì.
Ma perché sta pagliacciata? È un momento di colore della nostra città. Momento in cui veramente la parata è una sorta di sfilata di tante persone che vogliono comunque evidenziare la loro sessualità, ma fatta anche di famiglie che partecipano alla Pride.
Quindi, e soprattutto un momento di civiltà della nostra
assolutamente
città.
Assolutamente sì. Perché qualcuno dice che è una pagliacciata?
Perché siamo anche in campagna elettorale, bisogna considerare questo. Bisogna fare un poco di farsi sentire, insomma. Quando non si hanno altri argomenti si prova a sparare le grosse.
Sei un po' troppo buono però, eh? Sei molto buono, Andrea. C'è uno staff che lavora dietro il Sicily, parte Andrea Inserillo, che è il direttore artistico, poi ci sono tanti altri che collaborano.
Tantissime altre persone, Tatiana Loiacono fa la direzione organizzativa, Giorgio Lisciandarello, Etre Fidora, Roberto Nisi fanno la programmazione dei lungometraggi. Sarebbe veramente lunghissimo nominarli tutti. Di sicuro la cosa bella è che abbiamo visto accostarsi in questi anni una squadra di lavoro sempre più giovane, diciamo studenti universitari, studenti dell'Accademia di Belle Arti, che non soltanto partecipano, che costruiscono questo festival durante l'anno e durante la settimana. Quindi vedrete molti, moltissimi giovani. Pensiamo che questo sia un festival rivolto essenzialmente ai giovani.
Reclama, quindi fai da direttore artistico, lancia il Sicily qui a Mattino Nair. Quando, dove e perché venirvi a trovare?
Allora, dal 24 maggio all'1 giugno tra i cantieri culturali della Zisa, e nel fine settimana anche al cinema Roger Noir le mattine. Sperimentiamo questa cosa nuova. Perché venirci a trovare? intanto per fare qualcosa di diverso. Qualcuno ha scritto che non si esce mai allo stesso modo dopo aver visto un film del Sicilia Queer, soprattutto per provare a superare i propri pregiudizi e per scoprire a Palermo qualcosa che forse non si sa ancora esattamente che esista.
Bene, grazie Andrea Inserillo, applauso da parte di Marco che cura la regia radiofonica, saluto Ino Sfameli che invece alla regia televisiva, saluto il buon Alessandro che ho intervistato proprio in regia. Ciao Ale, noi siamo pronti invece con l'oroscopo del giorno, poi altri ospiti studio, puntata ricca con ovviamente il ritorno di Cinzia Rabona, la rubrica dedicata ai libri. Oggi è l'ultimo appuntamento. Perché l'ultimo appuntamento? Perché è l'ultima settimana di Mattino Nere. Concludiamo la stagione venerdì, quindi una settimana in cui rivedremo degli ospiti, in cui parleremo di eventi e tanta altra roba. E le nostre rubriche, quelle non mancano, perché come sempre a quest'ora del mattino arriva l'oroscopo del giorno.
Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto. L'oroscopo del giorno.
E allora continuiamo ancora la nostra mattinata, vedete già la nostra prossima ospite, una professionista ma soprattutto in rappresentanza dei logopedisti siciliani. Infatti questa, ragazzi, è una federazione, ve la faccio conoscere questa mattina, Federazione Logopedisti Italiani Regione Sicilia. A capo di questa federazione appunto regionale c'è la dottoressa Maria Grazia Paterniti.
Maria Rosa Paterniti,
buongiorno.
Perché grazie a me oggi conoscete logopedisti.
Ecco, non è stata facile portarla qui in studio lei perché è super impegnata. È una settimana cadenzata di tanti impegni molto importanti, quindi insomma, sono contento che lei abbia accettato il nostro invito, soprattutto per far conoscere meglio cos'è la logopedia al pubblico che guarda la mattina. Molti magari non hanno mai sentito parlare di logopedia, invece è una sorta di terapia molto importante, di ramo della medicina, fondamentalmente
è la scienza sanitaria,
qua i tecnicismi non ce li facciamo mancare, okay. fondamentale per tutti, anche quando magari molti dicono ma cosa serve, ma può servire, non può servire. Io partirei proprio dall'ABC, dottoressa, cioè cos'è la logopedia?
La logopedia, come dicevo, è una scienza sanitaria nuova perché ha origine nel nostro paese dagli anni 60 e si occupa di tutti i disturbi della comunicazione, del linguaggio, ma anche della deglutizione, nelle forme non verbali e verbali, ma anche del disturbo, anche del linguaggio scritto, oltre che quello orale, no?
Sì.
E inoltre ha un profilo professionale molto ricco che è stato reso norma, quindi con un decreto legislativo nel 94, quindi siamo giovanissime. Dove chiaramente ci dà l'opportunità anche di adottare e utilizzare degli strumenti che sono anche vicarianti la comunicazione laddove ci sono delle problematiche più importanti. Quindi diciamo che tra l'altro abbraccia tutte le età, quindi tutte le fasce di età, dall'età evolutiva all'età geriatrica, e inoltre si occupa anche di direzione, di didattica. Io stessa sono direttrice delle attività didattiche di tirocinio del corso di laurea in logopedia, quindi oltre che essere è conosciuta sicuramente minimamente, come diceva lei, come terapia, ma noi facciamo ben altro, facciamo prevenzione. Oggi sono qua anche a portarvi
volevo
il
capire
frutto
la
della prevenzione, no?
Sì. C'è una giornata mondiale che
c'è una giornata europea, giornata perché europea. Noi siamo una realtà federativa nazionale, ma che ha un contenitore anche europeo, che è il SIPLOL, e che ogni anno il 6 marzo ha questa giornata in cui sceglie un argomento e tutti i logopedisti europei si dedicano a promuovere l'informazione diretta a tutti i cittadini su determinati argomenti. Quest'anno per esempio c'era la disfagia in tutte le fasce di età, sì. E soprattutto la disfagia in età evolutiva, vorrei dire, sì. Che è poco conosciuta, perché riguarda proprio i bambini prematuri che nascono con tante difficoltà. Oggi abbiamo dei bambini che riescono a sopravvivere e anche a vivere, perché grazie poi alle terapie riabilitative riescono a condurre un'ottima qualità di vita. E quindi la prevenzione riguarda il fatto di conoscere bene questi aspetti e soprattutto chi fa cosa, perché è importante anche dire questo. Nel nostro ambito, che è molto ambito, perché c'è una richiesta enorme,
sì, ma,
ci sono anche gli abusivi, quindi bisogna fare attenzione. Ah. La federazione lavora anche per questo.
Molto richiesta, la figura del logopedista, della logopedista è molto richiesta, ma mi risulta che nel mercato... sul mercato ci siano ancora poche figure per soddisfare l'esigenza,
esatto,
della richiesta stessa. Come mai?
Allora, perfetto, abbiamo fatto un censimento recentemente, in Sicilia ci sono circa 770 logopedisti, di cui solo il 10% è in struttura pubblica. Quindi stiamo aspettando che la rete ospedaliera
guardi,
si
tra
organizzi.
Poco arriverà, non gliel'ho detto, ma tra poco ad esempio arriverà qui il direttore dell'ASP, che le darà proprio il cambio.
Perfetto,
anche se poi dipende da un'organizzazione della sanità.
Vabbè, a monte ovviamente.
Quindi, però che
con
ci
cui
siano.
Noi abbiamo un dialogo, perché abbiamo avuto degli incontri con l'assessore alla salute.
Sì, che ha detto? Che ha detto Baldo Gucciardi?
Baldo Gucciardi ci ha colto con un bellissimo decreto in cui ha istituito un tavolo permanente con le professioni sanitarie tutte per poter dialogare su quelle che sono le problematiche inerenti la tutela del cittadino nella realizzazione anche di dell'organizzazione dei servizi. Questa cosa è stata fatta a gennaio, noi ancora aspettiamo un invito,
ecco,
dall'assessore,
quindi caro
per
assessore,
questo tavolo tecnico.
Caro assessore Baldo Gucciardi, diamo possibilità, sì, a questi professionisti di entrare sempre di più nella rete ospedaliera, nella rete pubblica, nella sanità pubblica, perché sono molto importanti, lo sanno tutti quelli che frequentano i centri di riabilitazione, figure fondamentali per la riabilitazione. Sia appunto di un bambino, di una bambina, che per l'età adulta, ma se poi in giro cerchi dei logopedisti, come diciamo, è veramente difficile trovarli,
esatto.
È vero?
Sì, è vero, nonostante i nostri sforzi, perché noi abbiamo 3 corsi di laurea in Sicilia, non so se lo sapete.
No.
E abbiamo un fabbisogno formativo dato dalla regione di 51 professionisti ogni anno. Quindi non solo abbiamo i corsi di laurea che sono triennali, ma abbiamo anche i corsi di laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie, che danno delle competenze avanzate ai professionisti e che noi abbiamo assolutamente appoggiato come... certo, aspettiamo che l'università si organizzi anche meglio, perché questo è tutto molto basato sulla volontà dei professionisti.
Senta, quando ci siamo sentiti telefonicamente, abbiamo detto, mi faccia salutare intanto Marco. Marco, buongiorno, non hai salutato chi si sta guardando, tu sei in questo momento in regia radiofonica, saluta il pubblico semplicemente.
Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno, ecco, era meglio che non salutavi. Detto questo, si sentiva veramente piano. Caro Marco, la tua voce dov'è? La nostra voce invece la facciamo sentire, perché quando si parla di logopedia ci sono molti tabù che avvolgono, cioè, come va? tuo figlio va a logopedia, ma come mai? Ma non ha problemi? Ma perché? Perché ancora dobbiamo sfatare dei tabù? C'è molti, cioè nel senso, la logopedia serve anche per migliorare delle prestazioni, non solo nei casi di riabilitazione di un certo livello, è lì. È fondamentale, anzi dico a tutti i genitori, non sottovalutate l'aspetto logopedico, non solo quello psicomotorio, perché deve essere un lavoro globale per riabilitare in base alla patologia, ovviamente, però magari anche a scuola possono consigliare, o comunque degli esperti, dei medici dicono fate un po' di logopedia.
Po' di logopedia?
No, è vero. No, non so, dicono così. No, serve un po' di logopedia.
Lo so che dicono così, qualche seduta, un po' di
logopedia.
Ma diciamocela tutta, i professionisti logopedisti sono dei professionisti sanitari che valutano anche il bisogno di salute della persona che ci fa richiesta, il che significa che non è un po' di logopedia. E questo è minimizzare che cos'è poi la logopedia, ma se pensiamo che ci sono dei paesi, e per esempio a noi la realtà federativa ci piace perché ci mette a confronto con paesi europei, che ci danno anche un'apertura mentale più ampia, e quindi ci piace pensare che la logopedia, come Svezia, possa essere nei consultori, dove è un percorso di educazione alla comunicazione e al linguaggio corretti, e ha un ruolo genitoriale che sia di competenza linguistica reale e non diciamo non un mero accudimento dei bambini, no? Cioè l'attenzione al linguaggio è importante perché è la carta di presentazione del futuro cittadino. Una persona che sa parlare in maniera adeguata è sicuramente ha una marcia in più, un valore aggiunto rispetto a tutte le professioni che poi andrà a svolgere.
Tra l'altro c'è in giro per l'Europa, e soprattutto lei diceva prima, non so se è l'Europa dell'Est, dove ci sono, si stanno formando molti logopedisti, molti anche italiani.
Sì.
Portano.
Noi abbiamo i nostri colleghi dell'Università della Sapienza di Roma che sono in Albania e stanno costruendo il percorso formativo più adeguato per il logopedista.
Credibile.
Perché è stato chiesto un aiuto e quindi la Federazione Logopedisti Italiani ha sollecitato i colleghi della Sapienza a fare questo scambio e poter andare e formare i colleghi dell'Est. E questo è grazie, diciamo, anche a questo movimento, no? Il fatto, diciamo, di essere attualmente il nostro presidente è in questo momento a Lisbona, che sta preparando il convegno SIPLOL per l'anno prossimo.
A
nel
volte...
2018 avremo il nostro convegno nazionale FLI a Palermo. Ci hanno scelto come Città della Cultura 2018 per il nostro convegno nazionale, di questo sono onorata.
Molto molto importante. A volte a voi chiedono i miracoli. Questo è un altro aspetto, perché poi chi si convince per necessità o perché appunto viene consigliato un percorso logopedico, a volte quando si arriva davanti a un logopedista, una logopedista, si chiede il miracolo, nel senso, mo adesso parla. Non è così, ci sono tanti fattori che devono andare nel verso giusto. Ovviamente una brava, noi ci auguriamo che siano tutti preparatissimi, utilizzando anche tutte le più moderne tecniche logopediche, quindi consigliamo anche ai logopedisti di aggiornarsi.
Noi abbiamo l'obbligo.
Appunto.
Non abbiamo problemi, cioè abbiamo l'obbligo di legge, abbiamo l'educazione continua in medicina a cui dobbiamo attenerci.
Tranne gli abusivi, che mi dice lei.
Gli abusivi, ma abusivi, reali, eh.
Ma abusivi, ma io mi faccio capire.
Ma proprio perché c'è una richiesta alta.
Che non fanno
logopedia.
Parte della federazione.
No, forse non mi sono spiegata. Abusivi significa che hanno altre figure professionali o non sono dei professionisti. Quindi sono altro.
E quindi. Che si,
pedagogisti, psicologi, terapisti,
che applicano, cioè nel senso che
sì, ricevono i pazienti per fare trattamenti logopedici. Noi abbiamo avuto un colloquio anche col sottosegretario al Ministero della Salute, l'onorevole Faraone, in cui abbiamo portato la nostra agendina.
Ah sì?
Sì, noi abbiamo anche un'agendina.
Sì. Di che colore?
Non ce l'abbiamo rossa perché non so, però ce l'abbiamo gialla.
Bene, l'avete portata lì?
Sì, l'abbiamo portata dicendo che c'è questo fenomeno e che va combattuto, perché come diceva lei, le persone vogliono il miracolo, e allora chi poi dice di fare miracoli chiaramente ha più appeal rispetto a chi è un professionista e dice che il miracolo si può realizzare attraverso un impegno.
Dottoressa, è vero che il lavoro deve essere anche continuato a casa, nel senso che la collaborazione tra logopedista e figure
assolutamente sì,
genitoriali, insomma, deve essere una cosa sola.
Certo, perché è la costruzione di un modello genitoriale funzionale nello stile comunicativo linguistico. Di conseguenza abbiamo dei bambini che hanno la necessità di avere un corretto modello tutti i giorni. Non avrebbe senso fare la logopedia 2 volte, 3 volte, 4 volte a settimana se poi il modello a casa non è corretto. Io personalmente ho un approccio che si chiama Auditory Verbal Therapy. Lavoro con i bambini con disabilità uditive profonde, e quindi il mio più piccolo paziente c'ha 4 mesi. Visto che in Sicilia abbiamo dal 2014 lo screening uditivo neonatale, e quindi tutti i bambini ai punti nascita vengono indagati per rilevare un indicatore di rischio verso la disabilità.
Senta, rimanga con noi proprio qualche minuto, perché vede che c'è Marianna Grillo che ci dà tutte le ultime notizie in diretta in radiovisione di RM13 Radio Med, e poi continuiamo a parlare magari di qualche altro appuntamento, di qualche altro consiglio che la Federazione Logopedisti Siciliani che stamattina ci dà, è molto importante, e poi torneremo, ci sarà anche il direttore dell'ASP che arriva, il direttore dell'ASP di Palermo, concluderemo con i libri. Tutto questo tra poco, state con noi. GR e Mattino Nere che continua.
Houston, sono fuori dal portello. Dovresti ricevere le immagini.
Caponatina dei fratelli Contorno. Grandiosa.
Siciliani nello spazio.
Mini Cooper. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Fino al 30 giugno Mini Cooper 3 porte è tua a partire da 200 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 6,11. Provala in concessionaria. Be cool. Be Cooper.
Carlo? Il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
Forza la chiamare.
Affari in oro. Contante all'istante.
Entra ad Ademma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Latte Mellin 3 polvere 1200 grammi 13,50 euro. Omogenizzati frutta Nipiol 2 x 80 grammi 69 centesimi. Box Brevi Soft and Play vari colori 130 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Inizieranno questa mattina gli interrogatori di garanzia sull'inchiesta per corruzione sul business dei traghetti in Sicilia. Il primo ad essere sentito sarà l'armatore Ettore Morace, interrogato dal GIP Marco Gaeta. Morace è stato arrestato lo scorso venerdì dai carabinieri con l'accusa di corruzione. Secondo la Procura di Palermo avrebbe stretto una fitta rete di rapporti con politici locali come il deputato Girolamo Fazio, finito ai domiciliari, e nazionali come l'ex sottosegretario alle infrastrutture Simona Vicari, che si è dimessa appunto nei giorni scorsi. Nell'inchiesta è finito anche il governatore siciliano Rosario Crocetta, anche lui accusato di corruzione. Castelvetrano, Trapani, un medico e un amministratore unico sono stati accusati di truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale ad opera di una struttura sanitaria appunto convenzionata con l'ASP. Sequestrati denari e beni patrimoniali per oltre 440.000 euro. L'indagine ha fatto emergere come fra il 2014 e il 2015 alcune prestazioni di fisioterapia eseguite nel centro in questione, un centro convenzionato, venissero rese arbitrariamente nei confronti di 106 pazienti affetti da gravi patologie neurologiche presso i rispettivi domicili e non in regime ambulatoriale, peraltro da personale non qualificato. È arrivata a Palermo, alla caserma Pietro Lungaro della Polizia Polizia di Stato la 4 Savona 15, la gromma blindata su cui il 23 maggio 1992 viaggiavano gli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Alla scopertura della teca che custodisce i resti dell'auto erano presenti il questore, Tina Montinaro, la vedova del poliziotto ucciso, e il presidente dell'associazione 4 Savona 15, nonché autorità, familiari delle vittime, cittadini, scolaresche e poliziotti. 30 telecamere in via Macqueta per garantire la sicurezza dai quattro canti fino alla stazione centrale. Sono già attive dallo scorso giovedì e vigileranno non soltanto sull'asse principale ma anche su tutte le traverse dove più volte si sono verificati scippi. Si tratta di un progetto pilota, 1 milione di euro per rivoluzionare tutta la sicurezza nel centro storico e in prima battuta i fenomeni di criminalità proprio in via Macqueta Bazzi. Negli ultimi mesi la situazione è migliorata grazie anche alla presenza di pattuglie della Polizia Municipale. Accanto alle telecamere è partito anche un sistema wifi gratuito che arriva fino a casa professa, un passo dal mercato di Ballarò. Questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. La linea torna a Vincenzo Canzone, a più tardi.
GRMet, l'informazione di Radio Med.
Volumi, volumi altissimi, cara Maria Rosa Paterniti, stavolta sì, ce l'ho fatta, in rappresentanza dei logopedisti, Federazione Logopedisti Italiani, Regione Sicilia, è lei che coordina comunque a capo di questa federazione a livello regionale, tanto bisogna sapere, insomma, per quanto riguarda quando si parla di logopedia. Prima di salutarci, quindi qualche altro minuto, vedevo che lei mi era soddisfatta di questa guida informativa al trattamento mio funzionale, TMS. Perché è molto soddisfatta? Perché? Perché faceva, era compiaciuta di
perché la terapia biofunzionale riguarda tutte le persone e tutti i soggetti, sì, perché la terapia biofunzionale serve anche per gli adulti che hanno problemi di malocclusione dentaria e che quindi hanno una spinta linguale che non è funzionale, legata a una deglutizione che perdura come infantile. Quindi che cosa significa questa cosa che ho detto?
Ma spieghi per favore.
Ho detto che da noi, per esempio, si usa molto il ciuccio fino a grandi.
Questa...
Il biberon, sì, anche fino ai 6 anni. Allora forse è meglio che la gente sappia che fino a 2 anni e mezzo è consentito. Dopodiché la nostra macchina,
ma mio figlio
perfetta,
sta buono col ciuccio, sta buono col sì, biberon, no, si beve il latte
anche,
insomma,
al supermercato vediamo bambini di diciamo di età diverse sempre col ciuccio in bocca, così stanno tranquilli, non parlano, non disturbano. Ma questo crea una difficoltà a questa macchina perfetta che è il nostro organismo e soprattutto il cavo orale, che ci serve non solo per l'alimentazione ma anche per il linguaggio, per una corretta respirazione e tutto quello che chiaramente rende funzionale questo apparato molto importante. Di conseguenza ce ne siamo occupati perché è importante anche lì fare informazione. Molte famiglie sono a volte non sanno, ci sono delle famiglie che hanno un primo bambino e non sanno. E poi un consiglio che viene anche dal mondo della scuola, che mi rendo conto che ha le sue difficoltà, delle bottigliette con lo stantuffino, sport, no? Che continuano ad alimentare la succione e quindi anche questo crea poi una disfunzione. Io dico, ci sono delle borraccette che si possono chiudere con un tappo ermetico a sicurezza, che garantisce invece una corretta possibilità per il bambino di assumere l'acqua senza problemi.
Cosa, che consiglio vuole dare questa mattina alle famiglie che si stanno ascoltando, vedendo, per essere naturalmente sempre più preparati ad affrontare questo genere di problematiche, patologie, e quindi affidarsi ai logopedisti? Cosa vuole raccomandare?
Che è importante che i bambini abbiano un linguaggio allineato diciamo all'età cronologica, che è un altro importante.
Se lo screening viene fatto dalla neuropsichiatria, immagino.
Lo screening di che cosa?
Generale, cioè nel senso.
Sui bambini a rischio.
E quelli non a rischio?
Quelli non a rischio sono monitorati dai neonatologi e dai pediatri, quindi di conseguenza pediatri, il medico di riferimento è il pediatra.
Dovrebbe essere il pediatra. Dovrebbe essere.
Sì, noi con i pediatri con cui abbiamo stretto un'alleanza professionale, abbiamo trovato delle risposte significative, per cui sono i pediatri che ai bilanci di salute mandano i bambini che ancora non hanno raggiunto le competenze necessarie, sia comunicative che linguistiche. A 18 mesi c'è un bilancio, a 24 mesi ce n'è un altro, e spesso quindi i pediatri sensibili mandano a queste, in questa fascia di età, per vedere se c'è un problema oppure no. I cittadini, dico, è importante consultare il logopedista, ci sono diverse strutture, la nostra federazione che ha un sito anche che potete benissimo trovare, dà delle informazioni gratuitamente agli utenti su dove trovare i servizi di logopedia, così almeno è sicuro che parlano con un logopedista abilitato e che si continua ad aggiornare.
Io vorrei anche a scuole logopediste, cioè proprio una bella ogni tanto fare.
Noi siamo professionisti sanitari, possiamo essere consulenti. La scuola aveva una buona pratica tanti anni fa, che era quella di fare le visite specialistiche. Forse lei è più giovane di me, non si ricorda, però io mi ricordo ancora, arrivava l'ortopedico, arrivava il dentista, no? E faceva questa operazione che era fondamentale, riusciva a individuare precocemente alcune difficoltà.
Le posso chiedere?
Anche il logopedista potrebbe
lei,
essere
interessante. Sì, lei ha scelto di fare questo nella vita?
Assolutamente
perché?
Sì.
Perché?
Io l'ho scelto un giorno che avevo 17 anni e ho incontrato un bambino che non sapeva dire sole, diceva tole, 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 e giocando io ho cominciato a far uscire fuori questa s. Allora il papà mi disse: ma lei potrebbe diventare un'ottima logopedista. Questa parola non se n'è andata più dalla mia vita, perché da quel giorno è rimasta dentro di me. E allora non c'erano delle scuole, l'unica scuola era a Milano, e io mi iscrissi lì, cominciai a viaggiare, poi si è aperta la prima scuola a Palermo e ho frequentato quella, che era una scuola diretta a fini speciali, diretta dal professore Grisanti, che ha aperto l'audiologia in Italia.
Infatti lei è soprattutto specializzata con
nella disabilità uditiva da 0 a 100 anni, sì, tutti i pazienti che
hanno. Com'è la situazione a Palermo, nella nostra città?
Nella nostra città.
La casistica.
Nella nostra regione c'è un'alta casistica di sordità, tantissima, è molto alta. Nella nostra città manca un centro impianti cocleari, che è una situazione veramente, e quindi costringe tutte le famiglie a fare dei viaggi. Nella nostra regione ci sono anche due altri centri impianti cocleari, uno a Messina col professore Galletti e uno a Catania col professore Razzo.
Quanti viaggi è la speranza?
Però diciamo che i siciliani sono contagiati costantemente da questa idea di andare sempre fuori, ma questo ce lo dovremmo chiedere, no? La sanità siciliana si dovrebbe interrogare su questo, perché forse c'è qualcosa in più che la sanità all'esterno di questa regione garantisce, no? Per esempio noi siamo tutti, io stessa sono un professionista precario dopo 32 anni di attività in una struttura come il Policlinico, e dove dirigo un corso di laurea in logopedia e gestisco quindi...
polemica la polemica della paternità, logopedisti in rivolta.
Sì, perché tutti ci vogliono, però nessuno ci prende, no?
Tutti quanti,
vogliono, siamo lì, i logopedisti per esempio sono la seconda posizione come placement, voi lo sapete?
No,
i
non
nostri
nulla,
logopedisti che si sono laureati sessione scorsa, la settimana dopo hanno firmato i contratti di lavoro. Ma
noi ce lo auguriamo, magari la prossima stagione lei ritorna e va meglio. Io la ringrazio per essere stata con noi.
Prego.
Grazie a Maria Rosa Paterniti, Federazione Italiana Logopedisti, regione Sicilia. Adesso noi ci fermiamo, guardiamo un po' quello che sono i video, la musica, quella non manca mai, con Valentina Cavara, montaggio di Alessandro Pivitone. Noi siamo pronti per continuare tra poco, state con noi.
Shazam Chart.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon lunedì, oggi iniziamo subito con una nuova classifica, il momento di scoprire i brani della nostra Shazam Chart. Quinto posto per Harry Styles con Sign of the Time.
Remember everything will be alright. We could meet again.
the Time di Harry Styles, la posizione numero 5 della nostra Shazam chart, mentre al quarto posto Kygo e Selena Gomez con Eating. Selena Gomez con I Tenni, la numero 4 della nostra Shazam chat, mentre al terzo posto The Chainsmoker con i Coldplay, Something Just Like This. The Chainsmoker con i Coldplay, Something Just Like This, ottiene il terzo posto della nostra Shazam chart, mentre al secondo posto Shape of You di Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do, although my heart is falling too. I'm in love with your body, and last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Stabile per Ed Sheeran nel secondo posto con il nostro Shazam chart con Shape of You, mentre il primo posto rimane stabile sempre per lui, Daddy Yankee e Luis Fonsi con Despacito.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Ed è Despacito il brano più shazamato della settimana. Noi abbiamo terminato, ma non vi preoccupate, torniamo domani con una nuova classifica. Da Valentina Cavare è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi. Ciao!
Shazam Chart.
Carlo? Il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
A chiamare mia madre.
E per forza la chiamare.
Affari in oro. Contante all'istante.
Mini Cooper. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Fino al 30 giugno Mini Cooper 3 porte è tua a partire da 200 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 6,11. Provala in concessionaria. Be cool. Be Cooper.
Funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro. Contanti all'istante.
Cuffia? Ci cuffiamo tutti quanti, ci cuffiamo? Eccoci qua, in diretta in radiovisione, Mattinonair, ultima settimana di diretta. Non poteva mancare uno degli amici Mattinonair. Abbiamo collaborato tantissimo con l'ASP, noi di Mattino Nair, e quindi il direttore dell'ASP Antonio Candela. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Bentornato, sta casa aspettava te, caro Antoine Candela. E allora, sei juventino, no? Così ti chiedo, no, segui il calcio? Poco, poca roba.
Pochissimo, poca pochissimo,
roba,
pochissimo,
poca roba. Perché lui è concentrato a fare sport, però a farlo lui, perché lui è uno che fa sport, è uno che si sveglia la mattina, tra un ufficio e l'altro fa sport. Lui possibilmente raggiunge gli uffici dell'ASP da una parte all'altra correndo, si corre sempre.
L'attività motoria è fondamentale, essendo un'azienda la nostra territoriale, dovendo promuovere la prevenzione, l'attività motoria è importantissima.
Prevenzione, parola magica che è stata, diciamo, il caposaldo della gestione manageriale, perché appunto le ASP sono delle aziende che vengono gestite da manager.
Sì.
Ricordiamolo, che devono far quadrare i conti, devono cercare di far andare avanti e soprattutto garantire centinaia e centinaia di dipendenti. In questo caso l'ASP di Palermo ha più di mille
compreso il personale, sì, in convenzione sono 8.000 soggetti.
Sono 8.000 soggetti che devono essere garantiti. Mi sembra di capire, insomma, che il bilancio è molto positivo. Qualcuno adesso dirà da casa o in radio, comunque il bilancio è positivo, e soprattutto ci sono tante iniziative che in questi mesi, in questi anni, grazie all'ASP di Palermo si sono fatte. Ad esempio l'ASP in piazza l'abbiamo supportata, ma perché è un'occasione importante, poiché poteva essere, se era una manifestazione isolata, poteva essere, ecco, un po' una sorta di marchettona dell'ASP. Invece l'ASP in piazza sta girando praticamente tutta la provincia di Palermo e provincia e le periferie, soprattutto quelle della provincia. Infatti ritorno alla Spin Piazza, una scommessa vinta, anche se ci sono stati momenti un po' particolari.
Sì, innanzitutto proprio da questi studi io devo ricordare, correva l'anno 2015 quando abbiamo iniziato, sì, questa coraggiosa iniziativa. Ricordava benissimo Vincenzo Canzone, ricordava benissimo con grandi difficoltà, ma è un'iniziativa che ci chiedono adesso in tanti. Ma soprattutto volevo ricordare che la Corte dei Conti, nell'inaugurazione, ecco, dell'anno giudiziario 2017, ha definito questa iniziativa unica, un'iniziativa che riesce a coniugare l'ottimizzazione delle risorse
virtuosa
e la grande efficacia. Ricordiamo che sono stati riscontrati ben 39 tumori in una fase asintomatica della malattia, sono state salvate decine di vite umane dai medici dell'azienda sanitaria territoriale, sono oltre 468 i casi di diabete misconosciuto che è stato riscontrato. È un'iniziativa unica, ripeto, nel servizio, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, perché non accade, non c'è alcuna simulazione di visite e di esami, ha detto bene Vincenzo. Iniziamo quindi il 25 di maggio, giovedì,
tra qualche giorno
iniziamo con Conte Sentellina. Perché Conte Sentellina? Perché la sanità non può e non deve conoscere periferie. Conte Sentellina al centro di quella che è la versione 2017 di ASP in piazza. A Conte Sentellina faremo le mammografie. Ricordiamo che tutti gli esami sono degli esami di diagnostica strumentale di alto livello, vengono effettuate anche l'ecografia alla tiroide, quindi lo screening del tumore alla mammella, quello alla tiroide, lo screening del tumore al colon retto, il melanoma. E per la prima volta quest'anno verrà attivato, Vincenzo, anche un nuovo ambulatorio itinerante di ginecologia, dove effettueremo il PAP test. È un camper completamente costruito per questo, è l'unico che ho visto finora in giro in Italia, e quindi sotto questo profilo una nuova offerta.
Quindi con te Sentellina si parte giovedì 25 maggio, quindi per tutti gli amici che ci seguono da Conte Sentellina e nelle vicinanze, sappiate che l'ASP arriva con la sua carovana in piazza, molto ovviamente nella piazza principale di Conte Sentellina, dalla mattina
sino al pomeriggio. Ricordiamo che i medici dell'azienda sanitaria di Palermo non lasciano le piazze se ancora ci sono dei cittadini in piazza che desiderano appunto effettuare questi screening. Lanciamo un appello dopo Contessa,
certo.
Diciamo che il 30 maggio, leggo qui Villa Frati, l'8 di giugno Sciara, il 13 giugno Collesano, il 27 Alimena, il 14 settembre Casteldaccia, il 21 settembre Monreale, il 26 settembre Rocca Palumba. È importante, sono stati scelti queste città, queste comunità, proprio perché sono delle comunità difficilmente raggiungibili,
lontani dal grosso centro
lontani,
urbano.
A Palermo abbiamo un'offerta sanitaria molto ampia. Oltre all'azienda sanitaria di Palermo, ricordiamo che insiste un'azienda di rilievo nazionale, di rilievo regionale, esiste anche un'azienda universitaria, per cui è bene fare della periferia il centro invece di quello che è l'offerta che l'azienda territoriale deve dare.
Tra l'altro in questi mesi, in questi ultimi tempi, l'ASP si sta riorganizzando e rimodernizzando nei suoi centri, sia quelli che sono più conosciuti, quindi la sede centrale, ma anche quelli dislocati nel territorio palermitano, dai vari centri di riabilitazione all'ASP connessi. Ci sono fiori all'occhiello, ho avuto modo di entrare qualche settimana fa a Villa delle Ginestre, per esempio.
Sì, Villa delle Ginestre è un centro di grande eccellenza.
Assolutamente sì.
È una struttura, un ospedale che riesce a coniugare una ottima struttura, e quindi è un ospedale bello perché è nuovo, è costruito bene, ricorda moltissimo la fiction Braccialetti Rossi.
È vero.
Ci sono dei bravissimi medici, purtroppo invece ci sono tante altre strutture sono fatiscenti, è bene dirlo. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando, ma lo ricordo a me stesso, che l'azienda sanitaria territoriale ha ben 118 guardie mediche dislocate in 84 comuni, e poiché da 40 anni non si è mai effettuata una manutenzione, è chiaro che queste strutture sono fatiscenti dal punto di vista strutturale.
Proprio questo, cioè, ovviamente ci sono anche quelle più grosse, poi c'è un ospedale molto grosso, molto importante geograficamente, parliamo dell'Ingrassia.
Un dito su una ferita aperta,
lo so.
Perché l'Ingrassia è una struttura fatiscente dal punto di vista strutturale, non dal punto di vista sanitario, dove vengono svolte delle prestazioni con indici di complessità non medi ma altissimi, dove ci sono delle discipline di altissimo rilievo. Purtroppo è un nosocomio sottoposto al vincolo della sovrintendenza, un nosocomio che è stato inaugurato tanti e tanti anni fa. Pensate che un mio medico mi ha girato una foto storica dove si vede Benito Mussolini che procede a inaugurare questo nosocomio, quindi capiamo bene come è una struttura che non si diciamo dal punto di vista strutturale appropriata, ecco, diciamolo così, sarebbe stato meglio costruire un ospedale nuovo sul parco che insiste accanto.
Antonio, ci sono due tasselli che devo porre come ultima settimana, ti devo dare. Cioè, uno è rappresentato dalla richiesta madunita, molti che ci seguono alla Madonita, io ho fatto puntate per l'apertura del punto nascita di Petralia. So che tu hai segui con tanta passione questa vicenda legata al punto nascita. È normale che molti cittadini continuano lì a lottare affinché si possa rimanere lì.
Sì, ognuno ha le proprie responsabilità. Ricordiamo che l'apertura del punto nascita non è una decisione che può prendere, che posso prendere io. Mm-hmm. Noi abbiamo messo in atto, non voglio scaricare su nessuno, tutte le iniziative volte affinché chi deve decidere non possa accaparrare scuse o avere degli alibi. L'ospedale è stato potenziato, a me interessa che è stato potenziato, e soprattutto fa dei numeri interessanti. Abbiamo da poco approvato una rete ospedaliera che prevede un potenziamento e comunque la l'attivazione di strutture a valenza dipartimentale per poter dotare questo ospedale di più personale, di più attrezzature. Ecco, noi abbiamo fatto la nostra parte. Devo ringraziare tutti i sindaci delle Madonie, ma non solo delle Madonie, perché la rete ospedaliera che è stata da me presentata tre settimane fa davanti il commissario prefettizio di Corleone. Sappiamo che Corleone è un comune sciolto per mafia, quindi c'è il commissario prefettizio che è il presidente della conferenza dei sindaci. Lì è stata presentata la rete ospedaliera con delle modifiche, è stata approvata all'unanimità da tutti i sindaci presenti, dal comitato, dico, ha avuto anche l'apprezzamento dei territori. Noi abbiamo sentito tantissimi territori. C'era un problema su Petralia, perché sul decreto era stata non si presentava più la struttura di ginecologia, diciamo, era stata soppressa la ginecologia, non c'era l'ortopedia, e noi abbiamo ritenuto di accogliere quello che i sindaci ci hanno chiesto, il territorio, ossia abbiamo riattivato queste funzioni, e questo è un dato oggettivo, quindi mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto sul punto nascita.
E noi cari cittadini che ci seguite da questi lontani paesini, dal centro urbano, perché poi il problema è questo, perché loro alzano la voce, hanno alzato in quest'annata soprattutto la voce, il punto nascita deve rimanere aperto, è perché una donna incinta magari all'ottavo mese deve partire, adesso è bella stagione, c'è il sole, uno si fa una bella camminata, però anche lì ci sono tanti chilometri prima di arrivare all'ospedale più vicino, che è fondamentalmente quello di Termini Imerese. Poi però molti dicono no, noi vogliamo far nascere i nostri figli qua, nelle Madonie, ci sono i professionisti, c'è comunque una buona struttura.
Sì, ma la cosa importante, ripeto, era quella: davanti alla soppressione di delle unità che già erano state soppresse con la rete ospedaliera del decreto 629, noi abbiamo proprio recepito le richieste, che devo dire, Vincenzo, costruttive, assolutamente positive del territorio, e noi abbiamo reinserito quello che ci è stato chiesto, e se questo non fosse accaduto difficilmente potremmo parlare poi di punto nascita. Quindi tutto quello che si doveva porre in essere come azione propedeutica è stato posto, quindi abbiamo nuovamente riattivato la ginecologia, la chirurgia a valenza dipartimentale di fascia alta, e infine ricordo che per la prima volta nella storia è stata nuovamente riattivata la funzione di ortopedia. L'importante, diciamo, era costruire questo.
Poi il resto speriamo in azioni ministeriali che riguardano Petralia, ma che riguardano altri, ci seguite da altre province regionali, insomma speriamo che possa essere applicata ad altri ospedali che hanno standard per rimanere aperti, operativi, e che sono lontani dai grossi centri urbani, da Palermo, da Catania, insomma, per intenderci. Altro tassello, lo so, glielo sto chiedendo, cari telespettatori, state tranquilli. Allora, molti mi hanno chiamato in questi mesi anche per dire: miglioriamo la situazione delle prenotazioni. Molti, noi ripetiamo che la situazione delle prenotazioni oggi è anche online, ci sono vari metodi, però la gente dice: ma io chiamo l'ASP, io chiamo Via Guzmán, non mi risponde nessuno.
Sì, c'è un, ricordiamo che l'azienda sanitaria territoriale insiste e deve dare offerta sanitaria a ben 1,5 milioni di assistiti. 1,5 milioni di assistiti è un numero considerevole. Quindi noi abbiamo posto in essere tutto ciò che c'era per sburocratizzare, l'abbiamo fatto attraverso la prenotazione attraverso le prenotazioni che avvengono su uno sportello, che è quello che stiamo vedendo adesso dietro le mie spalle.
Questa è la OMO, lo dico a tutti.
C'è uno sportello online, quindi
Ino, possiamo far vedere il sito dell'ASP?
Dove si può prenotare una visita. Però a questo punto, Vincenzo, visto che voi ne avete fatto una battaglia, che vi siete intestati, ricordiamo che questo sportello che stiamo vedendo dietro le mie spalle è lo sportello che ha consentito quest'anno a ben 390.000 palermitani di scaricare il certificato di esenzione ticket online. Bene, stiamo parlando di un numero che si approssima a 400.000 persone. Io credo che difficilmente ci possa essere in Italia una pubblica amministrazione che sia in grado di poter in meno di 15 giorni offrire e dare la possibilità ai cittadini, e in questo caso di fare numeri così grandi. Per quanto riguarda il call center telefonico, si è potenziato di ulteriore 10 persone, ci sono altri 10 addetti che rispondono, quindi è chiaro, se ci sono anche delle criticità, ecco, dico, noi siamo sempre disponibili, ecco, a porre rimedio. Ecco, cambio medico online,
ecco, alcuni servizi
vedendo cambio medico online. Fino all'anno scorso sono stati ben 250.000 gli assistiti che hanno appunto cambiato il medico semplicemente.
Anzi, anch'io ho utilizzato questo servizio, credetemi, funziona.
È uno sportello vero. La cosa importante, ripeto, i numeri sono veramente importanti. Consideriamo che queste persone non si sono recate negli uffici dell'azienda di Palermo, non hanno preso l'automobile, e quindi in termini di abbattimento dei costi sociali il valore di questo sportello è veramente altissimo, ed è una cosa vera, esiste.
Ottobre, poco fa non l'hai detto, ma sul sito stiamo guardando l'Aspi in Piazza, perché stiamo ricordando di nuovo le date: con te Centellina il 25, il 30 maggio Villafranca, 8 giugno Sciara, con Lesano il 13 giugno, il 27 giugno Alimena, 7 luglio Linosa, poi si va a Lampedusa 8 e 9 luglio, 14 settembre Casteldaccia Morriale il 21 settembre, 26 settembre Roccapalumba. Mi spunta sul sito altri due comuni ottobre, che sono Cinisi e Vicari.
Sì, stiamo programmando, sono in attesa di posizionamento, come si suol dire, per cui stiamo con i sindaci delle due città cercando di individuare una data che possa essere quella più.
Allora, noi ringraziamo Antonio Candela, che è il direttore generale dell'ASPO di Palermo. Avete sentito poi in grandi linee quello che ha fatto e quello che si sta impegnando a fare. Noi continueremo a supportare quello che sono le iniziative dell'ASP, e quindi l'azienda sanitaria pubblica della nostra città, della nostra provincia. Lo facciamo anche, ovviamente, non così nel dettaglio, con le altre ASP regionali.
Un'azienda sempre dei numeri. Ricordiamo l'anno scorso ad agosto, per l'allarme meningite, quello che è successo. Noi abbiamo dovuto revocare le ferie, e tutto il mese di agosto per noi è stato un mese di piena attività, che ha consentito addirittura ben oltre 500.000 vaccinazioni.
Ma col decreto legge di alcuni giorni fa, perché di vaccini si parla, e c'è un decreto legge, lì potrebbe veramente occorrere un dispiegamento di tutte le ASP nazionali.
Siamo pronti, perché è un'azienda che vive sempre per cercare di dare delle risposte appropriate a qualsiasi tipo di richiesta in emergenza.
In bocca al lupo per tutto, Antonio.
In bocca al lupo. Dobbiamo, a coloro che ci stanno guardando, dobbiamo veramente lanciare l'appello di effettuare questi screening, quindi buona prevenzione a tutti. Domani è il 23 maggio, è una data importantissima per la nostra città. Anche in questo caso noi abbiamo fatto la nostra parte, siamo impegnati per garantire un'assistenza sanitaria che viene potenziata, visto il numero enorme di persone. Poi ecco, dico, abbiamo comprato e stiamo offrendo anche tantissimi ventagli ai bambini e a coloro, perché si prevedono temperature alte. Quindi siamo anche impegnate per l'emergenza caldo, ecco.
Domani nella nostra città ne parleremo, naturalmente sarà già da oggi, ma domani tanti eventi commemorativi, anniversario che verrà appunto ricordato, la morte di Falcone, della moglie e degli uomini della scorta, tante iniziative, quindi ne parleremo sicuramente nel corso di questa giornata con le varie edizioni. Poi domani Martino Ner farà una puntata coinvolgendo chi si occupa di legalità, chi la fa veramente sul campo, di tanto altro ancora. State con noi, grazie ad Antonio Candela,
grazie
direttore
a voi, dell'ASP. Grazie a voi.
La linea alla regia, dopo torniamo con i libri, e quindi vediamoci cosa c'è in prima e seconda serata su TRM canale 13. Tra poco.
Fratelli Contorno presenta Benvenuti in Sicilia. Viaggio nei luoghi e nel tempo, dove storia e tradizione si incontrano. Salsa pronta di pomodorino ciliegino siciliano. Da una tradizione centenaria, il gusto di un prodotto del tutto naturale. Benvenuti in Sicilia. Fratelli Contorno. Industrie conserve alimentari. Dal 1916.
Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo.
Carlo? Il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro. Contanti all'istante.
La Medifiere presenta la 66esima Fiera Campionaria del Mediterraneo. Dal 27 maggio all'11 giugno, nello storico quartiere fieristico di Palermo, centinaia di aziende riunite in una delle fiere più importanti d'Italia. 66esima Fiera Campionaria del Mediterraneo. Unica protagonista. Per informazioni, spazi espositivi, 0923 54 71 92.
Carlo? Il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro. Contanti all'istante.
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drop you?
Eccoci qua, pronti per l'ultima parte di lunedì, come sempre dedicata ai libri, libri in musica. Lei, la regina del lunedì.
Buongiorno
Cinzia Rabona, la ringrazio innanzitutto, ti ringrazio per questa tua collaborazione quest'anno.
È stato molto bello, ci siamo divertiti. Abbiamo intervistato tanti scrittori, tante scrittrici, quindi è stato un momento, devo dire, una rubrica di libri alle 8:30 del mattino, che ha avuto anche un seguito, perché
molto.
Comunque ci hanno seguito, ci hanno ascoltato, e quindi questo è quello che fa piacere.
Voi seguite Cinzia Rabona anche con i suoi blog, la sua pagina Libri in Musica, seguitela, perché durante tutta l'estate sicuramente avrà modo di leggere. Ha voglia.
Sì.
Quante letture. E concludiamo con una top di gamma.
Abbiamo dedicato molto spazio al premio Strega.
Sì.
Il 6 luglio ci sarà il vincitore o la vincitrice. Diciamo che oggi parliamo del libro più contestato tra i candidati, che è La più amata di Teresa Ciabatti, anche super favorita insieme a Paolo Cognetti e Le otto montagne, libro del quale abbiamo parlato qualche tempo fa. Questo libro è autobiografico, è la storia di Teresa Ciabatti. Vorrei leggere la quarta di copertina, che ci fa capire subito in che libro entriamo. Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho 44 anni e non trovo pace. Voglio scoprire perché sono questo tipo di adulto, deve esserci un'origine. Ricordo, collego, deve essere successo qualcosa, qualcuno mi ha fatto del male. Cosa ha generato questa donna incompiuta? Teresa Ciabatti racconta la sua storia, quindi ci racconta di lei bambina, di lei adolescente, di lei donna e mamma. La sua storia, lei parte dalle origini per capire cosa l'ha resa così insopportabile, antipatica, odiosa, intollerante, anaffettiva, e lo fa cercando nella storia della sua famiglia. Facendolo, lei ci porta anche all'interno di una società che è quella che va dagli anni 70 ai giorni nostri, fatta della borghesia, quindi il padre è stato il primo primario di Orbetello, provincia di Grosseto, un uomo ricchissimo, molto famoso, un uomo che è stato negli Stati Uniti a studiare, dove si è specializzato, e un uomo che è stato tra i primi ad avere la casa all'Argentario con la piscina, faceva le vacanze a Cortina. Quindi Teresa è cresciuta insieme al suo fratello gemello nella ricchezza più assoluta.
Successo.
È stata la più amata per tutta la sua infanzia. Lei era viziatissima, si è sempre sentita una spanna in più rispetto alle sue coetanee, bambine prima, adolescenti dopo. Però a un certo punto lei mostra questo disagio quando scopre che il padre, che era amico di Licio Gelli, di Amilcare Fanfani, insomma ci sono nomi noti degli anni
pesanti,
degli anni 70, e lei cerca, facendo questo percorso a ritroso, di scoprire il perché, e trova un padre che lei definisce fascista, odioso, vendicativo, egoista. E questa figura va poi un po' a contrapporsi con una madre che sembra una testimone involontaria di quello che accade, una madre anche lei che all'inizio la conosciamo ragazza giovane, fresca, intraprendente, anche evoluta rispetto agli anni 70, una donna laureata, un medico, che poi però si trova costretta a rinunciare al lavoro perché è la moglie del primario, del professore, così lo chiamavano, e quindi è costretta a dedicarsi ai figli, ma lei non lo vuole neanche fare, perché comunque pur essendo casalinga, a un certo punto diventa casalinga, questi figli li affida a delle tate che sono lì a tempo pieno.
Crescono con le tate.
E Teresa la Ciabatti compie in una scrittura che è serratissima, continua ad andare avanti e indietro facendo questi confronti tra la sua vita e quella che è stata, ad esempio, il matrimonio dei suoi genitori. Ci racconta, ad esempio, quando parla del matrimonio dei genitori, un matrimonio neanche molto sfarzoso, ma durante il quale appunto si ricevono regali teste d'argento, regali molto un Giovanni Fattori, quindi un quadro da 700 milioni delle vecchie lire, quindi regali molto importanti per un uomo molto importante. E lei fa il confronto con il suo matrimonio, perché lei dice: io a 39 anni mi sono sposata, ma per me è stata una formalità, perché avevo una bambina di 3 anni, comunque mio padre, che era già morto quando lei si è sposata, sarebbe stato contento perché io ho sposato un uomo ricco col quale adesso lei non vive più. Lei adesso lo scrive nel suo blog, che insomma consiglio anche di leggere, perché che Una persona cattiva si intitola. Beh, perché lei, si definisce così, però lei è schietta, quindi la cosa che io ho apprezzato, lei è stata molto contestata perché la sua è una scrittura veramente difficile, dura. Tu non te l'aspetti da una figlia che possa parlare così di un padre, di una madre, e anche di se stessa.
Cerca di fare un po' la radiografia di quello che è stato,
sì.
E quindi dice adesso è il momento di dire quello che realmente io penso duramente nei confronti magari di uno status familiare che lei possibilmente rinnega. Adesso mi avventuro,
ma lei non rinnega, non lo rinnega, perché poi lei riconosce di avere anche delle caratteristiche corrispondenti a quelle dei suoi genitori, perché lei comunque è anaffettiva, come lo era sua madre, come lo era suo padre. Lei è vendicativa e altezzosa,
beh, il frutto quindi, comunque anche di quello status lì,
e lei lo riconosce. Quindi lei fa questa autoanalisi per questo, però lo fa in un modo veramente che tiene legati alla pagina. Cioè la sua è una scrittura veloce, felice, serratissima, non è indulgente con se stessa né con i suoi genitori.
Beh, è un libro dalla copertina, bellissima copertina, c'è questa megavilla con piscina, con due bambini che sono a bordo piscina, immagino che sia
ma sì, la proiezione potrebbe essere la madre, sì. Lei racconta di questa piscina, sotto questa piscina c'era praticamente un bunker, quindi all'Argentario loro avevano questa casa, il padre aveva fatto costruire questo bunker che aveva degli oblò attraverso i quali si vedeva la piscina. Quindi lei ricorda da bambina, quando si tuffava, vedeva attraverso gli oblò della piscina le persone che si riunivano insieme a suo padre in questo posto.
Incredibile. Questo sì. È un libro, quello che poi Cinzia va ad acquistare, o glielo regalano in base ai rapporti con gli scrittori. È molto interessante, soprattutto possibile vincitore, diceva Cinzia, del premio Strega. Noi abbiamo parlato di diversi papabili vincitori o comunque dei partecipanti. Questo però è il libro che a luglio, quando ci sarà la finale del premio Strega, che si fa ogni anno.
Sì, il 6 luglio, sì. Quest'anno sarà ancora la sede non è
stasera,
stata.
Però serata molto importante della cultura italiana, premio Strega. Questo è il libro che potrebbe vincere. Abbiamo sentito, Marco, se per favore mi puoi mettere di nuovo la canzone, perché libri musica è affiancare una canzone al libro di cui stiamo parlando. Hai deciso di mettere una canzone.
Sì, una canzone di Brunori, si intitola Kurt Cobain. Mi è piaciuta perché parla della dice. Ma chiedilo a Marilyn di come ci si sente soli a stare sul piedistallo e a non cadere mai. Ebbene, è un po' quello che succede a Teresa Ciabatti, perché Teresa Ciabatti è come se avesse vissuto buona parte della sua vita, della sua infanzia, su un piedistallo: la regina, la principessa, l'amore immenso del papà, l'unica figlia femmina, che però poi a un certo punto precipita da questo piedistallo, rendendosi conto che appunto si può cadere.
Sentiamola un attimo questa canzone, che
sì.
È bellissima,
sì,
Brunori Sassa.
Sì.
Bellissima. Soprattutto per chi ascolta la radio. Artista è in questo momento in crescita pazzesca, Brunori Sassa. Bene. Quindi ve lo consigliamo, edito da
Mondadori.
Beh.
Teresa Ciabatti, la più amata.
Ecco. Facciamo vedere anche la copertina, lo dico anche alla regia, attention s'il vous plaît, libro, ecco, Teresa Ciabatti, la più amata.
E diciamo che è da 14 anni che una donna non vince il premio Strega, quindi potrebbe essere anche una buona occasione. L'ultima è stata Melania Mazzucco, prima di lei la Mazzantini con Non ti muovere, insomma, solo 10 donne su 70 vincitori hanno avuto accesso a questo premio, insomma, ancora un po' maschilista, diciamolo.
E allora, grazie naturalmente Cinzia, adesso tra un po' ci saluteremo, adesso dobbiamo parlare di notizie ed è uno 22 maggio, i palermitani si svegliano questa mattina, una notizia che tra poco verrà data dalla nostra Marianna Grillo, ma con un omicidio questa mattina a Palermo, nel cuore di Palermo, perché siamo nel quartiere Zisa, se non sbaglio, in via Dossuna, un uomo di circa 50 anni è stato freddato con colpi di arma da fuoco sul posto diverse volanti alla polizia. Ma per approfondire questa notizia, comunque per darci qualche dettaglio in più e altre notizie, ci pensa Marianna Grillo. Però questa mattina c'è stato un omicidio nel cuore di Palermo. Diamo subito la linea al GR, torniamo tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Un uomo di circa 50 anni è stato freddato pochi minuti fa nel quartiere Zisa a Palermo in via d'Ossuna. A dare l'allarme alcuni residenti, secondo le prime testimonianze, l'uomo in bicicletta sarebbe stato affiancato da due killer, probabilmente in moto. Sul posto al momento ci sono le forze dell'ordine, vi diremo gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR, soprattutto nella prima edizione del nostro telegiornale alle 14:15. I carabinieri del NAS di Palermo, dopo le indagini coordinate dalla procura di Marsala, Trapani, su un centro medico di riabilitazione accreditato e contrattualizzato con l'ASP di Trapani, hanno eseguito su ordine del GIP due misure cautelari personali nei confronti di un amministratore unico del centro medico e del direttore sanitario. Sono stati sequestrati preventivamente anche alcune somme di denaro e beni patrimoniali del valore di 440.000 euro. Sono 197.000 i passeggeri previsti in transito all'aeroporto internazionale di Catania nella settimana del G7 che si terrà il 26 e 27 maggio a Taormino. Intanto sono stati soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste siciliane due diversi barconi con 248 migranti sbarcati nel porto di Bari. I barconi viaggiavano in direzione delle coste siciliane, ma proprio per questioni di sicurezza legate al G7 in programma a Taormina sono stati slittati, dirottati in altri porti. Fra i migranti 224 uomini, 21 donne e 3 bambine, anche una decina di minori non accompagnati, tutti maschi di età compresa fra i 15 e i 17 anni. Durante le operazioni di sbarco e di prima assistenza c'erano anche due donne in gravidanza, una delle quali al termine, sono state portate in ospedale, ma le loro condizioni, a quanto si apprende, non destano preoccupazione. In ospedale sono stati controllati anche alcuni bambini e uomini, uno dei quali in ipotermia, l'altro con una sospetta infezione. Inizieranno questa mattina, nella tarda mattinata, gli interrogatori di garanzia sull'inchiesta per corruzione sul business dei traghetti in Sicilia. Il primo a essere sentito sarà l'armatore Ettore Morace, interrogato dal GIP Marco Gaeta. Morace è stato arrestato lo scorso venerdì dai carabinieri con l'accusa di corruzione. Secondo la procura di Palermo, avrebbe stretto una rete di rapporti con politici locali e nazionali come l'ex sottosegretario Vicari, dimessasi proprio nei giorni scorsi a causa dello scandalo. Nell'inchiesta è finito anche il governatore siciliano, anche lui potrebbe essere sentito nei prossimi giorni, accusato di corruzione. Ed è arrivata a Palermo la caserma lungara della Polizia di Stato, la Quarto Savona 15, la croma blindata su cui il 23 maggio del 92 viaggiavano gli agenti della scorta di Falcone, Schifani, Di Cillo e Montinaro. Quest'anno, in occasione del 25esimo anniversario delle stragi, torna anche il viaggio della nave della legalità. Oggi pomeriggio la nave trasporterà oltre 1.000 ragazzi e ragazzi salpando da Civitavecchia per approdare a Palermo. Con gli studenti ci saranno anche il presidente del Senato Pietro Grasso, il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. 30 telecamere in via Macqueda per garantire la sicurezza dei quattro canti fino alla stazione centrale sono già attive dalla scorsa settimana e vigileranno sull'asse principale su tutte le traverse. Si tratta di un progetto pilota in Italia, un milione di euro per rivoluzionare la sicurezza nel centro storico, spesso preso di mira da rapinatori e frequentato purtroppo da spacciatori. Accanto alle telecamere è partito anche il sistema wifi gratuito che arriva fino a piazza Casa Professa, un passo dal mercato di Ballarò. Questo per il momento è tutto, per gli aggiornamenti anche sull'omicidio di cui vi abbiamo dato notizia, alla prossima edizione del GR.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Pochi secondi, avete sentito una notizia importante di questa mattina, pochi secondi per ringraziare Cinzia Orabona. Grazie Cinzia.
Grazie a voi.
Per aver collaborato con Mattino Nero quest'anno e speriamo di avere altre collaborazioni e anche in una eventuale prossima edizione di Mattino Nero o di qualche altro format. Sarà e mi auguro di averti accanto, insomma, perché è stato un privilegio per me, lo dico pubblicamente. Una grande donna, prima che una grande professionista, una grande donna con una grande sensibilità. E quindi voglio veramente.
Grazie.
Voglio farti in bocca al lupo per tutto, sia per il lavoro sia per la tua vita privata. Grazie naturalmente a voi per averci seguito. Domani martedì torniamo alle 7:30. Grazie ai nostri amici, grazie a Marco, grazie a Marianna Grillo. Insomma, domani 7:30 noi siamo sempre qui con Mattino On Air.